Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutte sulle frequenze di Radio Parma. È il pomeriggio di Palla in Tribuna, adesso un'oretta insieme di temi, ce ne sono tanti da affrontare quest'oggi e insomma c'è stata una vera e propria rivoluzione nei piani alti del Parma Calcio. C'è sempre il mercato che prosegue e si avvicina sempre di più la partita contro il Milan, quindi potete dirci la vostra su tantissimi fronti. Insomma, ricapitolando, l'arrivo di Cherubini alla guida della come AD del Parma Calcio, era dai tempi di Luca Carra che non c'era un amministratore delegato plenipotenziario al Parma, e ai tempi comunque i poteri erano diversi, nel senso che c'era Faggiano come direttore sportivo della parte calcistica, c'era una proprietà composta da 7 soci, adesso c'è un punto di riferimento così. Ci sono tante altre figure nel Parma tra la parte sportiva e non. L'addio di Luca Martinez, che fino a ieri l'altro era il managing director corporate del Parma, ovvero il massimo dirigente della parte aziendale, quindi una figura tra l'altro che in città aveva suscitato anche simpatia, apprezzamento nell'ambito dei tifosi, della città, del tessuto sociale. Diciamo che forse di tutti i dirigenti che abbiamo visto passare da Parma negli ultimi 4 anni era quello che si è legato di più alla città, tanto che insomma quello che ci risulta rimarrà proprio a vivere a Parma. Arriva Cherubini, che terminato il periodo di inibizione nel maggio scorso, l'anno scorso, giugno-maggio, adesso è un dirigente che riparte dal Parma dopo un'esperienza molto significativa alla Juventus, ha vinto anche degli scudetti, ha inventato la Juventus Next Gen, ovvero l'Under 23, che poi ha appunto trovato i talenti che adesso stanno emergendo nella Juventus. Insomma, c'è tanto da dire. Poi c'è il caso Mann, la trattativa per Mann, l'interesse per Erlich, i due giocatori argentini che piacciono al Parma del Vélez. Abbiamo tanto da dire, e poi tra le altre cose si gioca domenica contro il Milan e non è mai una partita come le altre. Allora, voi ci potete scrivere al 333 920 170. Tra poco avremo Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, poi avremo anche Marco Bellinazzo, che Sole 24 Ore, blogger, è probabilmente uno dei maggiori esperti di calcio e finanza che ci siano in Italia. Diverse le sue opere sul calcio anche a livello globale, ha parlato dei mondiali, degli interessi attorno alla FIFA, all'UEFA, davvero un'analisi importante, e ultimamente proprio ha intervistato anche i vertici del Parma sul tema societario, sul tema stadio. E poi proprio in questi istanti il Parma sta presentando Milan Djuric al centro sportivo di Collecchio, quindi ci collegheremo anche con Marco Bernardini. Poi stasera c'è calcio e calcio con Giuseppe Milano, Luca Ampollini, tantissimo da dire. Ho i primi messaggi, allora li vado a leggere immediatamente, aspettandone attualmente anche altri, per chiedervi cosa ne pensate della rivoluzione del mercato del Parma. Questo è Matteo da Roma, che scrive: finalmente abbiamo preso la punta che ci serviva, anche se mi sembra che non si sposi con il calcio di Pecchia, con la politica societaria, vista l'età di Djuric. Sarei curioso a questo punto di vederlo in coppia con Bonny, anche se lo vedo improbabile. Voglio dare evidenza alle ottime prestazioni di Valenti, e se è vero che arriverà un altro difensore si dovrà sudare il posto, perché ora l'argentino è il migliore della nostra retroguardia ed è l'unico mancino che abbiamo. Finisco nel dire che Kyle Kraus con Cherubini ha fatto un ottimo acquisto. Sempre forza Parma. Matteo da Roma. Questo io non sono così convinto che non fosse tra le opzioni di Fabio Pecchia. Guardate quanti lanci lunghi che fa il Parma ultimamente, quanto c'è bisogno di uno che in fase offensiva, ma anche calci piazzati contro, salti e sia forte di testa. Buon pomeriggio. Sul difensore si sa qualcosa, ci chiede questo ascoltatore. Secondo voi in attacco non prenderemo più nessuno oltre a Djuric? Allora provo a dare due risposte veloci, poi lo chiediamo anche ai nostri ospiti. Erlich fermo per quanto riguarda la difesa, ma vediamo un po' il Bologna. Credo che il Bologna possa essere una cosa che si sblocca alla fine. Bologna ha ancora una partita di Champions, una o due di campionato prima della chiusura del mercato, quindi magari aspetta l'ultimo, che non ci siano infortuni in casa per liberare questo giocatore. Questo per quanto riguarda altre punte, il Parma sta trattando Matteo Pellegrino del Vélez, quindi per quanto riguarda i prospetti giovani come punte centrali c'è questo nome ancora. E il centrocampista regista di rottura, io sì, lo so, sono incontentabile, scriverino. Vediamo, allora, uno degli ultimi nomi è quello di Mazzitelli, che verrebbe via volentieri dal Como, vediamo se si libera. Allora, il Parma sarebbe Sundur del Paris Saint-Germain e Castellini del Catania, vi risulta? Sì, lo scrivono i siti, però in questo senso non abbiamo conferme. Contro il Milan giocheranno i nuovi Ondrejka e Djuric, potrebbe essere della partita anche Walker. Ecco, su Walker non lo so perché c'è un discorso legato al permesso di soggiorno, perché appunto la Gran Bretagna è extra UE. Djuric, secondo me, non so se dall'inizio, ma secondo me gioca. Ondrejka, io credo che abbia una prospettiva più simile a quella di Lovic, ecco, per quanto riguarda le prestazioni o il giocare nelle primissime partite, però non si sa, questo vado navigando a vista e sull'esperienza appunto dei giovani nei acquisti degli ultimi anni. Ma facciamo il punto nel servizio di Alberto Dalla Tana, poi iniziamo con gli ospiti.
La rivoluzione copernicana in casa Parma Calcio è di fatto già iniziata, ma il nuovo corso targato Federico Cherubini partirà ufficialmente da lunedì, giorno nel quale l'ex dirigente della Juve assumerà la carica di amministratore delegato del club. In 4 anni e mezzo di gestione Kraus sarà il primo ad avere un ruolo di questo tipo, una sorta di plenipotenziario della società, fermo restando ovviamente il peso della figura presidenziale, che con Cherubini avrebbe un rapporto speciale già da diversi anni, tanto che sarebbe stato proprio l'ex dirigente juventino a suggerire all'imprenditore statunitense l'inserimento in società di Avie Ribalta ai tempi. Lo spagnolo è stata una delle figure a capo dell'area sportiva avvicendatesi in questi anni, tra Carli, Fournier e Veyens, una scarsa stabilità che, è l'auspicio di molti, il Parma potrebbe e dovrebbe trovare con Cherubini, il prototipo sulla carta del dirigente che ben conosce il calcio italiano, ma che sa anche valorizzare i giovani come tanto piace a Kraus. In futuro saranno più chiari i margini di autonomia. Nella giornata della rivoluzione societaria, ad uscire di scena è stato Luca Martinez. Da 2 anni e mezzo era capo dell'area corporate del club, un periodo nel quale si era occupato anche del progetto stadio, oltre ad aver sempre cercato di curare i rapporti fra il club e il territorio, inteso come tifosi ma non solo. In attesa di Cherubini, il mercato del Parma procede. Djuric sarà un'arma in più a disposizione di Pecchia già domenica a San Siro. Il tecnico dovrà essere bravo a sfruttare al meglio le caratteristiche del nuovo centravanti. Più graduale invece l'inserimento di Ondrejka, come del resto quello di Lovic, mentre Vogliacco verrà nuovamente schierato titolare. La società sta cercando di dare a Pecchia un altro difensore centrale. Per Erdic sono ore decisive. Se il Bologna continuerà a negarlo, il Parma batterà altre piste. I felsinei, tra l'altro, avrebbero messo gli occhi sull'argentino Ordóñez, che piace anche ai gialloblu. In uscita, in stallo, la situazione che riguarda Dennis Mann. L'entourage del rumeno spinge per mandarlo a Firenze, ma i viola non paiono disposti, per ora, a soddisfare le richieste economiche del Parma, che vorrebbe almeno 15 milioni.
Palla in tribuna.
Allora, altri messaggi. Secondo me Ndur molto più vicino alla Fiorentina che al Parma, scrive Davidone. Dubito verrà. Anche Ordóñez difficile, c'è il Bologna, come diceva Alberto Dalla Tana. Poi il messaggio su Parma Milan lo girerò ad Andrea Schianchi, che intanto saluto. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Andrea, allora il tema del giorno, naturalmente la grande novità è l'arrivo di Federico Cherubini alla guida del Parma come amministratore delegato e l'addio a Luca Martinez. Ti chiedo, te lo aspettavi? Ma noi ha sorpreso, ecco, se l'addio di Martinez era nell'aria da qualche ora o forse da pochissimi giorni, da un giorno o due, non ci aspettavamo, ecco, un passaggio così repentino alla guida del club.
No, dire che me l'aspettavo no, perché sarei un mago. Certamente però con Cherubini i contatti sono avviati da molto tempo, questo sì, lo sappiamo, e soprattutto credo avesse un filo diretto con il presidente, e quindi da questo punto di vista che Cherubini fosse un obiettivo, l'obiettivo numero uno più o meno dichiarato del presidente, questo non avevo dubbi. Che la cosa si facesse immediatamente, chiaramente non potevo immaginarlo. Ecco.
Senti Andrea, cosa comporta questo passaggio? Quali sono secondo te le conseguenze, magari anche nel breve periodo?
Stiamo parlando di un professionista che ha lavorato in un'importantissima società italiana come la Juventus, che conosce perfettamente il mondo del calcio italiano e anche chiaramente il mondo del calcio internazionale, e che probabilmente conosce anche le dinamiche di questo ambiente. Il Parma alla guida, da quando c'è Krause, alla guida, diciamo così, tecnica, sportiva, ha sempre avuto stranieri. Io, che non posso certamente essere tacciato di razzismo, non sono mai stato particolarmente soddisfatto di questa cosa, perché secondo me gli elementi che poi si sono succeduti non avevano la necessaria esperienza per affrontare una stagione di campionato italiano, fosse di Serie B o fosse di Serie A, perché Vaiens non conosceva la Serie B, anche se poi va bene, l'ha vinta, ma aveva la squadra più forte, per forza. Gli altri, a ribalta, aveva sì un'esperienza alla Juve, ma non aveva secondo me la necessaria esperienza del campionato italiano. La stessa cosa vale per il francese, che è durato l'espace du matin.
Quindi, che citazione.
Francamente, l'arrivo di Cherubini, se fossi un tifoso, sto parlando da tifoso, mi tranquillizzerebbe da questo punto di vista.
E invece, Andrea, ti chiedo, cambiano anche un pochino gli scenari a livello, diciamo così, tra persone che si dovranno coordinare, perché negli ultimi mesi la geografia di chi facesse le scelte in campo sportivo, anche per quanto riguarda il mercato, era un pochino diventata un rebus in casa Parma. Intanto Cherubini entra come amministratore delegato, però sappiamo benissimo che c'è un direttore sportivo in pectore, ovvero parliamo di Pederzoli. Poi ci sono altre figure, ovvero il dirigente del Kraus Group, Semmens, ex Southampton, poi c'è Matteo Lacombe, che è dedicato all'area analytics, ma sappiamo insomma essere un talent scout molto molto apprezzato dal presidente. Poi c'è Alessandro Pettinà, che appunto ha conseguito anche la licenza del direttore sportivo. Forse ci sarà anche da trovare un equilibrio tra tutte queste figure.
Ma sì, penso che ci sia da trovare un equilibrio, senza dubbio, però alla fine le decisioni le prende l'amministratore delegato assieme al presidente.
Okay.
Cioè, in un'azienda il presidente, il presidente è il numero uno, l'amministratore delegato è il numero due, punto. Dopodiché è chiaro che l'amministratore delegato dovrà essere bravo a fare squadra e a crearsi un team di lavoro, e quindi magari a prendere anche decisioni, diciamo così, collegiali. Ma in un'azienda il presidente è il numero uno e l'amministratore delegato è il numero due. Su questo, anche, diciamo così, a livello prettamente legale, diciamo così,
sì.
E come abbiamo ampiamente visto con il caso Ghirardi-Leonardi, quindi sono loro due, chiaramente Krause e Cherubini, a dover gestire la questione. Poi dopo Cherubini si affiderà ai professionisti, ai collaboratori che hanno la sua fiducia, non c'è dubbio, ma io credo che quelli che tu hai nominato, da Semmens alla Comba a Pederzoli, siano perfettamente in sintonia con la filosofia della società. Insomma, non credo, casomai, ecco, bisognerà vedere adesso l'iter dello stadio, anche se poi dopo io, insomma, sulla questione dello stadio ho le mie personali idee e non lo so quello che accadrà, francamente non lo so quello che accadrà, però mi sembra di poter dire che da che era annunciata una decisione per il maggio scorso siamo arrivati con un anno di ritardo, e io non credo che questo anno di ritardo sia semplicemente dovuto alla conferenza dei servizi, ecco, tanto per dire. Probabilmente ci può essere anche qualche ripensamento sul ridisegno della struttura vera e propria.
Ti chiedo, Andrea, allora, ho dei messaggi anche sulla partita col Milan. Un ascoltatore ci chiede, Davidone, se pensi che Cherubini possa già diciamo mettere una firma sulla chiusura del mercato, diciamo così.
Beh, io direi assolutamente di sì, credo che... Allora, tu non puoi prendere un dirigente come Cherubini dalla sera alla mattina. È chiaro che i discorsi erano avviati da molto tempo, okay. E quindi presumo che gli acquisti...
Non l'hanno chiamato ieri l'altro...
Non credo proprio. E quindi credo che gli acquisti e le cessioni e le trattative fatte in questo periodo siano assolutamente gestite con l'avallo o con il consiglio del medesimo Cherubini. Su questo non ho dubbi. Poi io nella vita, la vita è bella perché è strana, però insomma, francamente così strana non penso, ecco.
Allora, un po' di domande per il Milan. Che Milan troverà il Parma domenica? Arriverà Walker, ma forse allora servirà più un appunto, o sbaglio, ci scrive Lorenzo.
Ma se arriva Walker sono contento per il Parma.
A parte che non si sa se... Allora, ha fatto le visite, deve andare in sede, sto leggendo la Gazzetta dello Sport, ma c'è il discorso anche permesso di soggiorno, che dalla Gran Bretagna non è...
Non è banale. E comunque se arriva Walker io sono contento per il Parma.
Perché
mi piacciono dei giocatori diversi, insomma. Walker ha fatto il suo tempo, è vero che il campionato di Serie A non è poi la Premier o la Liga, però non credo che il Milan avesse bisogno di un profilo del genere, secondo me perlomeno. Il Milan, a mio avviso, ha bisogno di altro, ma che non riguarda prettamente il campo, ma in questo momento riguarda soprattutto gli uffici, diciamo così.
Ecco, allora, ci chiedono, vista la velocità di Leao e Hernandez, domenica si dovrà pensare a qualcosa di
particolare? Va più piano domenica Leao e Hernandez. Non ne fanno mai due di fila, ricordiamoci.
Quindi l'hanno fatta ieri sera quella veloce.
Certo, l'hanno fatta ieri sera e quindi guarda, ne parlavo con Arrigo, con Sacchi.
Ah.
E ho detto di che si sfoghino. E si sfoghino stasera, poi dopo domenica si sfogano di meno. Perché non ne fanno mai due di fila, è il loro tallone d'Achille, no? La discontinuità. Quindi spero che sia così. Poi magari però diamoci un'occhiata bene.
Perché dicono pericoloso. In difesa siamo un po' lenti noi.
Ma sai, trovarne uno veloce come Leao in Europa è dura. In Europa, sto dicendo. Quindi non è che ce ne sono tanti che riescono a tenere la velocità di questo. L'importante è non dargli campo.
Ecco, Andrea, ti chiedo questo, l'impressione che ho avuto, così me l'avevano descritto, l'avevo visto quando aveva giocato contro squadre italiane, con Seisao, ecco, mi aspetto una squadra molto più abbottonata rispetto a quella di Fonseca, non credo che regalerà le praterie che ha regalato Fonseca al Tardini, al Parma di Pecchia, mi sembra uno che alla fase difensiva un pochino, o comunque sarà un po' più basso, sì. Si presta attenzione.
Ci sta lavorando, però... Il Milan è ancora una squadra che secondo me anche in vantaggio non è ancora sicura della propria forza, non è consapevole dei propri mezzi. Si è visto anche contro il Girona.
Sì.
E quindi è una squadra sicuramente più aggressiva rispetto a quella di Fonseca, però stiamo parlando di un... diciamo così, di una squadra influenzata, ancora un pochino di malanni ce n'ha.
Ah sì, anche perché il Milan, ricordiamolo, è ottavo.
Appunto. Quindi noi dobbiamo andare lì e cercare di giocarcela, come dico sempre, con equilibrio, perché quello è fondamentale, e poi insomma anche con un pochino di spregiudicatezza quando se ve n'è la possibilità.
Mi chiedono in tanti un parere tuo su Djuric, sull'acquisto di Djuric.
Ma credo che sia un acquisto tutto sommato giusto, perché a gennaio non è così semplice andare a prendere un giocatore di quel ruolo. Djuric secondo me è un cambio perfetto per Bonny e addirittura può anche partire da titolare e magari far riposare qualche volta Bonny. Poi se si vuole fare un investimento pensando al futuro, e magari si va a vedere questo Matteo Pellegrino del Vélez Sarsfield e lo si vuole già prendere per farlo crescere alcuni mesi a Parma e poi dopo crederci l'anno prossimo, questo è un altro discorso, però chiaramente Juric è pronto subito, Matteo Pellegrino non lo sarebbe.
Ah, ecco, ok, così hai toccato due argomenti. Tra l'altro, se Suzuki con il lancio che ha lo trova e lui la spizza, quei due di fianco che possono correre,
come Kenneth Anderson.
Cose molto cose semplici ma a volte efficaci, cosa dici?
Ah, io sono sempre per la semplicità. Il calcio, il gioco del calcio prevede che tu butti il boccino dentro la rete e quindi che possibilmente tu vada vicino alla porta avversaria nel più breve tempo possibile, senza tanti tic-tac.
Ah sì, ah sì. Andrea, è stato un piacere come sempre. Anche saluti a Pelé, mi raccomando, io ci tengo sempre tanto.
Pelé vi saluta tutti, vi saluta tutti e adesso spero di riuscire a farlo mangiare perché è un po'...
Pensavo piazzarlo sul mercato perché magari ho detto magari qualche squadra che ha bisogno...
No, ma Pelé basta che cioè gli basta un giorno di mercato, lo piazzi subito, non è un problema, non è.
Va bene, ciao Andrea.
Grazie, ciao ciao.
Allora, qui ho tanti messaggi, prima di fermarci, tra poco poi c'è Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, veloce come Leao c'è Miaila, ma non siamo su una pista di atletica, mi scrive questo ascoltatore, e, mica poi, non, meglio non mettere pulci nelle orecchie a nessuno, che magari ci troviamo Miaila e marcatura su Leao, sono simpatici i nostri ascoltatori. Con l'arrivo di Cherubini torna in auge il nome di Fagioli, chiede Gianmarco, chissà, staremo a vedere se resta. Allora, un messaggio, questo è un buongiorno, potrebbe arrivare anche Paratici secondo voi, scrive Alberto. Allora lo chiediamo tra poco a Marco Bellinazzo, dirò anche la mia risposta, ecco, ti tengo in sospeso, caro ascoltatore. Finirà questo mercato? Ciao Simone. E poi scrive: lo stadio non si farà. E anche lì staremo a vedere. Se Martinez curava i rapporti con i tifosi dopo lo striscione della Nord e qualche uscita di critica dei tifosi negli studi televisivi, che a Krause non debbono essere piaciuti, ha magari deciso di lasciarlo andare. No, il tema proprio non c'entra, questo posso assicurarvelo assolutamente. L'Anversa è una miniera di talenti per il Parma, oppure il Parma è una miniera di euro per l'Anversa? Voi che dite? Certo che i dirigenti nel Parma durano molto poco, questo quanto durerà, chiede Franco. Non ci resta che attendere, visto che è stato acquistato Juric, chi gli passerà la palla, visto che a centrocampo siamo abbastanza sguarniti? Suzuki, ci chiede il Bonus, lo chiederemo dopo anche ai nostri. Sto appuntandomi a queste domande dal punto di vista calcistico, perché adesso parleremo un po' del lato aziendale con Marco Bellinazzo. Adesso questo è Stefano. Era ora che arrivasse qualcuno che conosce bene il calcio italiano. Martinez non aveva nessun tipo di conoscenza sportiva. Cherubini colmerà anche le lacune di Pedersoli. Io la vedo come una svolta nell'era Kraus, che non può che essere positiva. Stefano, è vero, ma Martinez non aveva deleghe in ambito sportivo, era, come succede in molte società straniere, la parte aziendale, quindi in questo momento era proprio scoperto il ruolo di dirigente apicale, lasciato fuori da Vines, li riunirà in sé Cherubini, che come ci spiegavano ieri sera invece l'amministratore delegato è un ruolo che non dico gli sia sconosciuto, però è sempre stato molto sulla parte sportiva, quindi invece riunirà tutto e per certi versi con competenze anche da un certo punto di vista quasi inedita, almeno mi viene da leggere così guardando il curriculum del dirigente, ma questo lo chiediamo anche a Marco Bellinazzo. Allora ci fermiamo qualche istante, tra poco torniamo.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore. Respirarlo può causare gravi intossicazioni e persino la morte. Si sviluppa da una cattiva combustione in ambienti non sufficientemente ventilati. Proteggi te stesso e la tua famiglia. In ambienti chiusi o semichiusi, non usare stufe a gas o fiamma libera, braccieri e barbecue. Fai verificare da un tecnico qualificato caldaie, caminetti, stufe e fai pulire almeno una volta l'anno le canne fumarie. Non lasciare veicoli a motori accesi in locali chiusi. I primi sintomi dell'intossicazione da monossido di carbonio sono mal di testa, vertigini, nausea, confusione mentale, stanchezza, dolorosa, perdita di coscienza. In questi casi, chiama subito il 118. Allontanati dall'ambiente contaminato, spegni l'apparecchio che produce monossido, apri porte e finestre per far entrare aria pulita. Per saperne di più, consulta il sito www.ausl.pr.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, siamo pronti per ripartire con Palla in tribuna, tema del giorno, ne abbiamo parlato tanto, poi parliamo anche di mercato con qualche... leggo un messaggio al volo di Paolo. Djuric, ottimo innesto, dato che solitamente non prendiamo né una prima palla né una seconda sui lanci lunghi, scrive Paolo. È un ragionamento che abbiamo trattato, un giocatore prezioso da questo punto di vista. Allora, io do il mio buon pomeriggio a Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore e scrittore. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Marco, come leggere, vista da più lontano, magari ci aiuta anche avere una panoramica più ampia, l'arrivo di Federico Cherubini come amministratore delegato del Parma Calcio, che è una novità che ha sorpreso tutti, anche se sapevamo dei contatti nei mesi scorsi, però ieri è arrivata improvvisa come un fulmine a ciel sereno.
Guarda, è una scelta sicuramente non banale. Nasce probabilmente dall'esigenza di individuare un manager che avesse le capacità per unire quello che è il mondo sportivo, il lato sportivo della gestione di un'azienda calcio, con una visione più appunto legata ai bilanci, all'attenzione ai costi, alla valorizzazione del vivai, che sono poi quegli elementi, quelle skills, come si dice in gergo, che sono proprie del curriculum di Cherubini.
Ti chiedo, per quanto riguarda le caratteristiche di Cherubini, sicuramente è stato descritto da tantissimi, dai colleghi anche della stampa, seguendo appunto le sue annate alla Juventus, grandissimo esperto di calcio che soprattutto è cresciuto dal basso. È un ruolo, quello di amministratore delegato, forse è il ruolo più ampio a livello di poteri come plenipotenziario rispetto ai poteri che avrà la Juventus?
Assolutamente sì, in questo senso io credo che si ponga nel solco che ha un po' creato Beppe Marotta,
sì,
e cioè quella di un dirigente che nasce dal campo, quindi dall'attenzione ai giovani, dalla valorizzazione dell'aspetto sportivo, che poi ha saputo ampliare le sue competenze fino appunto a quelle che sono più specificamente legate alla gestione dell'azienda. In questo senso appunto che Rubini mette insieme queste competenze, è la prima volta che riceve un incarico così importante e così complesso, però la fiducia che ha da parte della proprietà evidentemente è un lasciapassare, e in questo senso quindi risponde pienamente a quello che evidentemente è il nuovo diktat della famiglia Krause.
Ecco, ti chiedo anche per Cherubini, è una prima vera ripartenza dopo lo stop decretato dalla giustizia sportiva, dopo l'inibizione, è forse la grande scommessa per ripartire dopo, insomma, che l'avventura con la Juventus non è terminata al meglio?
Sì, quella vicenda è molto complessa, come ricorderai. Cherubini probabilmente ha pagato anche oltre le sue specifiche responsabilità, insomma, ma evitiamo di entrare nel merito perché ci vorrebbe una puntata a parte, non penso che tu abbia tutto il tempo. Io penso che comunque si tratta di un manager qualificato che non è stato mai poi troppo distante dal calcio in questi anni, che ha saputo aggiornarsi e formarsi. Sicuramente è una scommessa sua e del Parma, ma a volte, come si scommette sui giovani giocatori, bisogna scommettere anche sui nuovi manager e sulle capacità nuove che magari dei manager che hanno svolto finora solo certi compiti, insomma, possono mettere in campo.
E diciamo che il tesoretto che ha lasciato la Juve è il progetto Under 23, la Juve Next Gen, che di fatto anche a livello di bilanci sta dando una grossissima mano al club bianconero oggi.
Hai colto nel segno. Quel progetto che non a caso poi oggi stanno cercando di emulare sia l'Atalanta e l'Inter l'anno prossimo, è un progetto che, al di là delle tante difficoltà operative e tecniche che si sono manifestate, comunque ha portato dei risultati rilevanti. I giocatori lanciati dalla Juve in questi anni, e parlo di prima squadra, sono tanti, molti poi sono stati messi sul mercato e hanno permesso di fare altre operazioni, e dunque credo che anche il Parma, in questo senso seguendo un suo DNA, cercherà di sviluppare maggiormente questo aspetto, cioè la creazione di valore attraverso la formazione di giovani talenti che vanno oggi cercati, individuati e messi in un percorso qualificato, perché non basta, come dire, inventarsi una primavera o una seconda squadra per avere quei risultati. Bisogna creare appunto un iter di formazione efficace che valorizzi a 360 gradi quello che sono le capacità del singolo giocatore.
Una cosa che ci chiedeva il nostro ascoltatore Alberto, tra l'altro devo dire che facendo una ricerca è molto difficile calcolare le tempistiche per quanto riguarda le inibizioni tra ricorsi e altri discorsi, ci chiedeva: secondo voi potrebbe arrivare anche Paratici oltre a Cherubini? Le voci non sono mancate, devo dire, nelle ultime ore nessuna conferma, nessuna smentita, e ancora mi sembra che non possa entrare in scena nel calcio italiano. In questo senso, ti sembra uno scenario possibile?
Guarda, penso di no, perché appunto il mandato che ha ricevuto Cherubini, leggendo il comunicato, sia molto ampio, e Paratici e Cherubini sono oggi due manager di primo piano che difficilmente potrebbero coesistere.
Questo sì. Ti chiedo l'ultimissima cosa: come sta il calcio italiano? Guardando la classifica del girone di Champions League, verrebbe da dire anche piuttosto bene, visto che in pratica c'è solo l'Inghilterra che ha fatto meglio come risultati anche per quanto riguarda il quinto posto in Champions. Più in generale invece, visto il mercato che insomma si muove pochino, ma in generale forse in Europa non si è mosso tantissimo in questo inverno, non so se le società stanno meglio alla fine.
Io direi di sì, stanno tendenzialmente meglio dopo la pandemia e con tutte le problematiche che ci portavamo dietro. Sinceramente aspettavo molto peggio, sì. E invece un po' perché messe alle strette, un po' perché oggettivamente hanno intrapreso dei percorsi di sanamento, la maggior parte delle società è oggi in condizioni economiche migliori di quanto non fosse qualche anno fa. Chiaramente c'è un gap con la Premier, un gap che è economico, in parte sportivo, ma non sempre, perché poi credo che alcune squadre italiane possano giocarsela con le top della Premier. È evidente che bisogna fare dei passi in avanti ulteriori e sfruttare questo momento in cui la Bundesliga è in difficoltà anche per la crisi dell'economia tedesca. La Liga soffre della spaccatura tra le due regine e il resto del campionato, e quindi approfittare di questo momento per recuperare terreno, tornare a essere quantomeno il secondo campionato più importante al mondo e provare pian piano a erodere il primato del campionato inglese.
Sì, devo dire, per salutare Marco Bellinazzo, per chi avesse letto il suo libro Le nuove guerre del calcio, qualche anno fa aveva già anticipato a chi sarebbe finito il mondiale di calcio, sbaglio?
Quello quello non perché sono un mago, così sembra. Beh, in realtà quel libro che ha Mohammed bin Salman, il principe saudita, in copertina insieme a Infantino e Putin, raccontava di tutta una serie di sviluppi ancor prima che i sauditi nell'estate del 2023 facessero man bassa di campioni. Oggi si sono un po' fermati per varie ragioni, anche qui complicate da approfondire con il poco tempo che abbiamo, ma diciamo che se si mettevano insieme tante cose, se si univano i puntini come in quei giochetti che facevamo da bambini, mm-hmm. alcune cose si potevano vedere, ecco, quella del mondiale nell'Arabia Saudita si poteva vedere già da tanto tempo.
Mi verrebbe da chiederti allora che fine farà la Super League, perché visto che bisogna unire dei puntini mi sembra che tra poco ci sarà una nuova carica per farla.
Sfondi anche qui una porta dietro la quale si nasconde tantissimo, al di là di quello che si pensi attualmente, perché è un capitolo tutt'altro che chiuso. C'è stata, come sai, la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha aperto un varco. Ovviamente bisogna riempire di contenuti che non sono quelli dell'aprile 2021, di quel torneo chiuso oggettivamente no. inaccettabile, ma che potrebbero prefigurare scenari diversi da qui a qualche anno, soprattutto legando questi scenari all'esigenza dei grandi club di aumentare i propri ricavi ed entrare in concorrenza piena, non tanto tra di loro o con altre squadre, quanto con le big degli sport americani. Consideriamo che la NFL sta giocando tantissime partite all'estero, in Europa, perché vuole internazionalizzarsi. NFL in patria ha un contratto da 11 miliardi di dollari all'anno di diritti TV, questo lascia impallidire anche la Premier, e quindi capisci che è necessario dal punto di vista industriale, visto che il calcio oggettivamente è molto più seguito del football americano, trovare delle formule che siano più accattivanti sui mercati internazionali, aumentare i ricavi e magari, questo sì, trovare il modo di distribuirli in maniera più equa a tutte le squadre della filiera.
Allora, potrei star qui a parlare con Marco Bellinazzo fino a dopodomani, ma lui ha da fare, immagino. Noi dobbiamo proseguire, ma non posso altro che ringraziarlo tantissimo per il suo contributo.
Grazie a te, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. Marco Bellinazzo, sole 24 ore, davvero le nuove guerre del calcio. Adesso non sono qui a presentarvelo perché è stato nostro ospite, anche perché lo presentammo ai tempi. Leggendo quel libro scritto tra il 2022, pubblicato Premio Bancarella nel 2023, c'era quello che sta succedendo adesso per quanto riguarda l'assegnazione dei mondiali e tanti equilibri, quindi ci potrebbe anche aiutare a leggere il futuro. Siamo usciti dal mondo Parma per qualche istante. Il Parma intanto ha presentato Djuric, tra poco vi offriremo anche un piccolo contributo. Leggo al volo qualche messaggio. Abbiamo escluso quindi con Marco Bellinazzo la possibilità che arrivi Paratici nei quadri societari del Parma. Molti ci chiedono se arriverà Fagioli, lo chiediamo tra poco a Marco Bernardini. Gio 64, su Leao secondo me sarebbe stato utile Koulibaly, peccato, ci scrive Davidone. Salutiamo il nostro amico Luca che ci manda la designazione della partita che toccherà a Rosario Abisso di Palermo. Si gioca domenica a 12:30, Radio Cronaca naturalmente su Radio Parma, e poi c'è diretta live. Ci sta scrivendo un altro ascoltatore, lo vedo in preview sul tablet. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo e sentiamo cosa ha detto Djuric.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano e i computer un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Vuoi salire da me? Magari hai il cellulare scarico?
No, grazie. Veramente al 90%.
Ah. Certe occasioni vanno prese al volo, come l'offerta dedicata a Nuova 208, l'affascinante city car firmata Peugeot. Nuova Peugeot 208, a gennaio con 5.000 euro di incentivi Peugeot per tutti. Offerta valida fino al 31 gennaio. Scoprila anche sabato e domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, intanto credo che ci sia già in collegamento con noi Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, ciao Marco, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ti chiediamo di anticiparci un po' come si è presentato Milan Djuric in questo pomeriggio, questo bigio pomeriggio con le Chiese, ma anche Parmigiano, insomma. Ciao Marco.
Ma si è presentato molto bene, giocatore di grande esperienza, con le idee chiare, ha detto è stata una scelta facile, quella di Parma, club con un progetto importante e serio, entra in punta di piedi, ma cercherà di dare una mano allo spogliatoio. Questa mattina ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Fabio Pecchia, col quale si è già sentito un paio di occasioni al telefono proprio durante la trattativa tra Parma e Monza, e indosserà la maglia numero 30, sempre indossato l'11, l'11 è già occupato dal suo nuovo compagno di squadra Pontus Alquist, e quindi Djuric indosserà la maglia numero 30, e la sensazione è che possa essere assolutamente già abile, arruolabile, pronto per la partita di Milano. Chissà se poi per lui non ci possa già essere una maglia dal primo minuto al centro dell'attacco.
Allora, ti tengo lì un secondo, sentiamo un breve estratto della conferenza di Djuric.
Una scelta semplice, sono stato contattato dal direttore, dal mister, ho sentito la loro voglia e l'importanza che hanno dato a me come calciatore, ma come ha detto il direttore anche come uomo, e quindi diciamo che per me è stata una scelta facile approdare in questo club con una grande storia e con un progetto importante.
Questo, insomma, le prime parole, come ci anticipavi, insomma, è abile, arruolabile. Adesso bisognerebbe capire, probabilmente c'era anche qualche incomprensione che legava al fatto che da titolarissimo sia diventato un giocatore meno schierato. Qualche problemino fisico a volte nasconde qualche incomprensione a Monza. Che ne dici, Marco?
Sì, a Monza diciamo che da punto intoccabile dell'attacco si è ritrovato in discussione. Lui a inizio dicembre ha avuto un piccolo fastidio muscolare, ha saltato un paio di partite, poi aveva iniziato dalla panchina, tra cui anche a Parma, dove tra l'altro pochi secondi, pochi minuti dal suo ingresso in campo, gli fu annullato un gol davvero per un fuorigioco millimetrico, che oggi scherzando ha detto meglio così, perché insomma, da nuovo giocatore del Parma. Poi dobbiamo essere onesti, lui sabato scorso in Bologna-Monza era partito titolare, quindi anche per quel motivo forse non ci si aspettava una conclusione così fulminea della trattativa, e il fatto anche che il Monza lo abbia liberato senza ad oggi aver trovato un sostituto con le sue caratteristiche. È vero che il Monza davanti può contare su altri elementi come Maldini, Caprari, Ciuria, Dani Mota, un altro vecchio pallino del Parma, però ad oggi nel Monza manca un sostituto di Djuric. Si parlava di Jovic, c'era l'ipotesi anche di un suggestivo ritorno di Balotelli, però ad oggi il Monza ha sacrificato Djuric senza poi trovare sul mercato un sostituto.
Eh sì, dicevo, mi sono permesso di dire ieri a calciomercato, di fatto il Parma sostituisce Charpentier con un giocatore che ha segnato più gol, ha più presenza in Serie A, e diciamo che negli ultimi anni ha anche inciso in maniera molto importante sulla corsa salvezza del Verona prima, sulle prestazioni del Monza. Cioè, non voglio dire che sia un upgrade, però insomma il senso mi sembra quello, cioè il Parma ha svoltato in meglio.
Sì, anche oggi su Gazzetta di Parma ho scritto che è molto più di un sostituto di Charpentier o di un vice Bonny, perché può giocare anche in coppia con Bonny e dà più soluzioni a Fabio Pecchia. È chiaro che nello scacchiere del Parma è quello che prende il posto numericamente di Charpentier, però insomma parliamo di un giocatore che vanta 144 presenze in Serie A e soprattutto è abituato a lottare nei bassi fondi, perché negli ultimi tre anni lui è arrivato a conquistare altrettante salvezze tra le fila di Salernitana, Verona e Monza, quindi sa cosa significa lottare nei bassi fondi. A proposito della lotta, lui ha affermato che quest'anno è un campionato molto difficile, perché tante squadre sono lì racchiuse in pochissimi punti, ci sarà da lottare fino alla fine, però insomma Djuric sicuramente di queste lotte se ne intende, ed è un giocatore che anche a livello di esperienza dà qualcosa in più al Parma.
Eh sì, assolutamente. Sembra che ci sia una situazione di stallo tra Parma e Fiorentina su Man, ci scrive Lorenzo. Chissà, forse che Rubini riuscirà a sbloccarla magari con l'inserimento di una contropartita tecnica. Come la vedi, Marco, questa situazione che ci è stata descritta, insomma, come un gap tra l'offerta e la richiesta, semplificando.
Guarda, la sensazione è che le tante voci dei giorni scorsi abbiano portato la Fiorentina a cercare in tutti i modi di abbassare il prezzo, facendo leva magari sulla volontà dell'entourage esterno rumeno di portare in porto questa operazione. Allo stesso modo il Parma non si muove dalla richiesta di 15 milioni. Ad oggi non sono neanche più sicuro se Mansi è una priorità assoluta per la Fiorentina, perché nelle ultime settimane, in primis c'è da dire che Mann era stata una richiesta di Paladino che non mi sembra più così saldo come poteva esserlo fino a poche settimane fa, e allo stesso tempo probabilmente la Fiorentina ha bisogno anche di innesti in altri reparti, quindi non so se la dirigenza viola stia valutando se sia davvero il caso di fare una sorta di all-in, 15 milioni in un mercato di gennaio per una società pur insomma non è che non abbia grossi problemi economici come la Fiorentina, sono tanti, sono quindi tanti, bisogna capire tanti, se sì. La Fiorentina cerca di fare questa offerta un po' a ribasso contando sulla volontà di giocatore entourage, però c'è anche da dire, Marco, diciamoci la verità, che il Parma non ha tutta questa necessità di vendere Mann, se non il rischio eventuale di tenere in rosa un giocatore scontento, però insomma ricordo Gervinho a proposito di mal di pancia che forse ogni sessione di mercato veniva accostato ad altre squadre e probabilmente anche lui aveva voglia di andare via, poi è rimasto, insomma, Pecchia ha parlato che insomma si fa leva anche sulla professionalità di questi giocatori, quindi ad oggi ti direi che è una trattativa in piedi, ma è una fase di stagione, sarà decisa l'ultima settimana, ma sono un po' meno dubbioso su una possibile fumata bianca.
Marco, grazie davvero.
Grazie a te, buon
ciao.
Lavoro.
Allora, Abisso, classico arbitro casalingo con le grandi, ci scrive questo ascoltatore. Allora, questo è il Cagno che ci scrive: molto interessante il collegamento con Bellinazzo, grazie, ma bravo Marco, non io, che ci ha spiegato che il calcio è un'azienda e come tale a noi tifosi di volte è difficile capirne le dinamiche, spero faccia ragionare chi non si spiega perché non abbiamo ancora comprato Haaland e Vinicius, ah no, Vinicius è troppo giovane, non va bene, ci scrive questo nostro amico ascoltatore. Saluti al nostro amico Luca. Secondo me l'unica contropartita potrebbe essere Ken, ci scrive questo ascoltatore, altrimenti ciccia. Tra l'altro la Viola era risposta a spendere 30 milioni per il brasiliano e non può spendere 15 milioni per Man, ma ce lo teniamo, ci scrive invece credo sia Davidone. Allora, abbiamo un nuovo ospite, con piacere salutiamo Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Io, Beppe, ho fatto fatica a fare la scaletta oggi, figuriamoci ieri sera, non so tu, perché poi devi gestire Luca Ampollini, Luca Romenghi, stasera calcio, secondo me puoi salutare all'inizio e andare a fare un giro, sono tanti di quegli argomenti che sarà veramente una battaglia.
Eh sì, e poi oggi ho preso appunti quando hai parlato con Andrea Schianchi e Marco Bellinazzo, che hanno dato altri spunti molto, molto interessanti. Avremo la fortuna di avere ospite Carlo Laudisa, insomma, il super esperto di mercato e non solo delle Gazzette dello Sport, che per almeno un paio di minuti riuscirà a far star zitti Luca Romenghi e Luca Ampollini. Però i temi stasera sono veramente, veramente tanti, davvero ogni 24 ore cambia tutto o quasi, ieri già approfondimenti di calciomercato, ma questa sera ci sono davvero altre cose da dire, altri spunti, a partire chiaramente dal terremoto Cherubini, che insomma è una svolta credo importante, come più volte è stato detto, come ha detto anche Alberto Dattana nel servizio, una svolta davvero molto importante, perché insomma Krause cambia il suo modo di vedere la dirigenza di una società di calcio, della sua società di calcio.
Allora, appena sentito la voce di Beppe, il nostro amico Luca lo saluta, e credo che Beppe ovviamente...
Ciao Luca, un abbraccio enorme.
Ecco, immagino anche che, vabbè, cioè, allora, prima di chiederti un parere sull'avvicinamento societario, gira voce che dalla segreteria dei dirigenti del Parma ci siano deviazioni di chiamata sul telefono di Luca Ampollini per quanto riguarda le chiamate da Firenze, per cui è per quello poi fondamentalmente che non c'è accordo tra le due società.
Eh sì, perché non riescono a parlare... soprattutto non riescono a parlare con Beccali, che è sempre occupato il suo telefono con Luca Ampollini, che credo che sia il telefono H24 col procuratore di Dennis Mann. Vediamo che succede. Secondo me, e questo è un parere personale, se succede, succederà nel finale, nel finale di mercato, perché secondo me la Fiorentina, lo hai già detto tu in trasmissione, ha altri obiettivi, altri punti da raggiungere, e credo che poi alla fine la stoccata finale al Parma potrebbe farla se non riesce a trovare altre alternative, forse più economiche, forse più vantaggiose dal punto di vista tecnico.
E invece il caso, no, insomma, la vicenda Cherubini Martinez, come la leggi, Beppe?
Leggo che probabilmente Krause si è reso conto che ha bisogno di un dirigente di un certo tipo, come ahimè serve nel calcio italiano. Sono cinico. Forse si è reso conto di avere bisogno anche di un dirigente che può alzare il telefono e chiamare il presidente della Federcalcio. Faccio un esempio. Può durante un consiglio di Lega fare anche una battuta sugli arbitri. Cioè uno che abbia autorevolezza e che si fa ascoltare. Non che gli altri non si facessero ascoltare, ma probabilmente l'ambiente italiano non lo conoscevano. Cherubini ha questa caratteristica in più e per fortuna o ahimè nel calcio italiano serve, ed è soprattutto un giocatore, lo hai ricordato tu inizio trasmissione, che sui giovani in un club come la Juventus è riuscito a fare una politica importante. Figuriamoci in una società come il Parma, che sui giovani si può puntare ancora di più perché non ha un obiettivo stringente come aveva la Juventus di fare risultato a tutti i costi subito nella stagione in cui si iniziava a lavorare.
Allora, tutto questo, molto altro stasera dalle 21 a Calcio e Calcio su 12 TV Parma.
Grazie Marco, con noi ovviamente c'è anche Maddalena Ferroni e Luca Ferrari, li cito perché sennò soprattutto Luca si offende. Ciao, a dopo.
ciao Beppe, ciao a tutti, davvero proseguiamo, ci passiamo il testimone continuamente. Ieri c'era calciomercato, palla in tribuna, calcio e calcio, domani c'è palla in tribuna, poi nel weekend vi aspettano la radiocronaca diretta live, Bar Sport lunedì, e poi si apre l'ultima settimana di mercato con il Parma che giocherà per quanto riguarda la gara successiva al Milan in casa venerdì sera contro il Lecce, lì partita importantissima per i crociati. Vedremo se con questa rosa, se con qualcun altro, c'è anche alcuni giocatori in uscita, tra l'altro Dichiara è in uscita più o meno da quando è iniziato il campionato, però ancora diciamo non è stato concluso alcun accordo. Ci scrive Davidone, c'è un summit a Bologna nei prossimi giorni, forse Erlich potrà partire. Queste le voci di mercato dell'ultimo secondo. Guarda, io lo dicevo prima, lo anticipavo, scrivo al volo perché a memoria non mi ricordo gli avversari del Bologna Calcio, a parte che in questo momento ha smesso completamente di funzionare il mio computer. Adesso vi dico le date in cui gioca il Bologna, così capiamo se e quando può arrivare Erlich. Secondo me però allora il Bologna gioca sabato con l'Empoli, poi ha la trasferta con lo Sporting Lisbona. Il Bologna è fuori dalla Champions, quindi così. E sabato 1 gioca contro il Como. Il mercato si chiude dopo. Perché faccio un ragionamento del genere? Perché Bologna ha sì un difensore di riserva rispetto a Bökema e Lukumi, che è Casale, però in caso di uno stop, che non si può mai escludere perché i giocatori giocano tanto, giocano spesso, c'è una percentuale di infortuni altissima, nel caso si facesse male uno di questi, la coperta sarebbe quella, no? Quindi avrebbe già in casa il sostituto già testato, che già si è allenato con la squadra, sapete il tempo d'ambientamento. Quindi secondo me l'affare potrebbe concretizzarsi all'ultimo, se si concretizzerà con il Parma, sempre che poi venga avallato da tutto lo staff, perché Erlich a Parma ci verrebbe tra 10 minuti, tra l'altro ha fortissimi legami con la nostra città, ha giocato nella primavera del Parma fino al fallimento del 2015, poi si è slegato appunto perché i giocatori furono svincolati, però insomma ha legami molto forti con Parma. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma addirittura secondo me ha tenuto casa anche a Parma, quindi il quadro è quello. Quindi il giocatore avrebbe ricorso, però il Bologna, tra i vari motivi, anche il fatto appunto che c'ha 3 partite prima della chiusura del mercato e sarebbero altre 2 partite in meno di campionato, e quindi insomma c'è un ragionamento anche del genere. Sono arrivato al dunque, alla fine della puntata. Ringrazio Simonetta Collini per la regia, la collaborazione e tutto. Ringrazio chi ha partecipato, chi ci ha scritto, chi ci ha seguito. Ci siamo anche domani con Palla in Tribuna. Ciao ciao.